Estáis escuchando Radio Kairos 105.85 www.radiokairos.it.
Omaggio alla poetessa polacca Wisława Szymborska. Dall'evento live qualche parola sull'anima dell'11 maggio 2012.
Niektórzy lubią poezję, niektórzy, czyli nie wszyscy, nawet nie większość, wszyscy, nie większość, nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów, będzie tych osób chyba 2 na 1000. Lubią, ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolor niebieski, lubi się stary szalik. Lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezja. Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego wstawiennej poezji.
A w ogóle piacie na poezji. Ad alcuni, cioè non a tutti, e neppure la maggioranza, ma alla minoranza, senza contare le scuole dove è proprio, e poi te stessi, se ce ne sarà messa, forse 2 su 1000. Piace, ma piace anche la pasta in brodo, piacciono i complimenti, il colore azzurro, piace una vecchia sciarpa, piace nella vita, piace accarezzare un cane, la poesia, ma cosa mai? La poesia, però di una risposta incerta è stata già data in proposito, ma io non lo so, non lo so, e mi aggrappo a questo come la salvezza di un corrimano.
Parliamo d'amore. Si sono incrociati come strani, senza un gesto o una parola. Lei diretta al negozio, lui alla sua auto. Forse smarriti o distratti, o in memoria di essersi per un breve attimo amati per sempre. D'altronde, nessuna garanzia che fossero loro. Sì, forse da lontano, ma da vicino. Niente affatto. Li ho visti dalla finestra e chi guarda dall'alto sbaglia più facilmente. Lei è sparita dietro la porta vetri. Lui si è messo al volante ed è partito in fretta. Cioè, come se nulla fosse accaduto, anche se è accaduto. E io solo per un istante, certa di quel che ho visto, cerco di persuadere voi, lettori, con brevi versi occasionali, quanto triste è stato.
Un amore felice è normale, è serio, è utile. Che se ne fa al mondo di 2 esseri che non vedono il mondo? Innalzati l'uno verso l'altro, senza alcun merito, i primi qualunque tra 1 milione, ma convinti che doveva andare così, in premio di che? Di nulla. La luce giunge da nessun luogo, perché proprio su questi e non su altri? Ciò offende la giustizia? Sì. Ciò offende i principi accumulati con cura? Butta giù la morale dal piedestallo? Sì, infrange e butta giù. Guardate i 2 felici. Se almeno dissimulassero un po', si fingessero depressi, confortando così gli amici. Sentite come ridono, è un insulto. In che lingua parlano, comprensibile all'apparenza. E tutte quelle loro cerimonie, smancerie, quei bizzarri doveri reciproci che si inventano, sembra un complotto contro l'umanità. È difficile immaginare dove si finirebbe se il loro esempio fosse in Italia. Su cosa potrebbero contare religioni, poesie? Di che ci si ricorderebbe? A che si rinuncerebbe? Chi vorrebbe restare più nel cerchio? Un amore felice. Ma è necessario. Il tatto e la ragione impongono di tacerne come di uno scandalo nelle altre sfere della vita. Magnifici pargoli nascono senza il suo aiuto. Mai e poi mai riuscirebbe a popolare la terra. Capita in fondo, di rado. Chi non conosce l'amore felice, dica pure che in nessun luogo esiste l'amore felice. Con tale fede gli sarà più facile vivere e morire.
Amore a prima vista. Sono entrambi convinti che un sentimento improvviso lo è. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella. Non conoscendosi prima, credono che non sia mai successo nulla fra di loro. Ma che ne pensano le strade, le scale, i corridoi dove da tempo potevano incrociarsi? Vorrei chiedere loro se lo ricordano. Una volta, un faccia a faccia in una porta girevole, uno scusi nella ressa, un ha sbagliato numero nella cornetta, ma con sola risposta. No, non ricordano. Li stupirebbe molto sapere che già da parecchio il caso stava giocando con loro. Non ancora del tutto pronto a mutarsi per loro il destino, li avvicinava, li allontanava, gli tagliava la strada e soffocando un risolino si scansava con un salto. Vi furono segni, segnali, che importa se indecifrabili, forse 3 anni fa o il martedì scorso. Una fogliolina volò via da una spalla all'altra. Qualcosa fu perduto e qualcosa raccolto. Chissà, era forse la palla tra i cespugli dell'infanzia. Vi furono maniche e campanelli, in cui anzitempo un tocco si posava sempre sopra un tocco. Valigie accostate nel deposito bagagli. Una notte, forse, lo stesso sogno, subito confuso al risveglio. Ogni inizio, infatti, è solo un seguito e il libro degli eventi è sempre aperto a metà.
Divorzio. Per i bambini è la prima fine del mondo. Per il gattino un nuovo padrone.
Per la cagnolina una nuova padrona.
E per i mobili. Scale, fracasso, prendere o lasciare.
E per le pareti, i segni dei quadri.
Per i vicini, chiacchiere e non interrotte.
Per l'auto, meglio se fossero state 2.
Per i romanzi e le poesie, ok, vedi tu.
Va peggio con l'enciclopedia e gli apparecchi video.
E poi forse con quella guida la scrittura corretta.
Dove forse ci sono consigli in merito ai 2 nomi.
Se ancora unirmi con la congiunzione e...
O se ormai separarmi.
Da un'intervista a Los Angeles Times del 1996, pochi mesi prima di andare a ritirare il premio Nobel. Lei scrive con una missione?
Non credo di avere una missione. A volte sento il desiderio spirituale di dire qualcosa di più generale sul mondo, altre volte di esprimere qualcosa di intimo. Di solito scrivo per il singolo lettore. Preferisco che il mio lettore prenda la mia poesia e instauri un rapporto personale con le parole.
Perché hai iniziato a scrivere poesie?
Semplicemente è successo. Forse sarà stata l'atmosfera in casa. Ho cominciato a scrivere poesie a 5 anni, cose da bambini. Se scrivevo una poesia che a mio padre piaceva, allora si metteva una mano in tasca e mi dava qualche soldino. Non ricordo esattamente quanto, ma per me era molto.
Che posto ha la risata?
nei suoi scritti, nelle sue poesie. È una cosa che viene naturale, non lo faccio intenzionalmente. A volte però scrivo anche poesie per far ridere la gente. Però scrive poesie anche molto tristi, quali le si addicono di più? Le due cose sono facilmente conciliabili. Non si può avere un unico atteggiamento nei confronti del mondo. Da bambina niente mi stupiva. Adesso tutto mi sorprende. Ogni minima cosa che guardo, una foglia, un fiore, mi fa dire: perché questo? Che cos'è? Poi mi incuriosiscono le persone, i loro sentimenti, il loro destino, il significato di questa vita. E ha una filosofia di vita? No, penso sia una questione di istinto. So bene o male cose giuste e cose sbagliate, ne sono consapevole, ho una coscienza. Serata d'autore.
O musa, essere un pugile o non essere affatto. Ci hai destinato un pubblico in tumulto. Ci sono 12 persone ad ascoltare. È tempo ormai di cominciare. Metà è venuta perché piove. Gli altri sono parenti, oh musa. Le donne sverrebbero liete in questa serata, non qui però, ma solo un match di pugilato. Le scene dantesche sono soltanto lì. E le ascese in cielo. Oh musa.
Non essere un pugile, essere un poeta. Avere una condanna ai lavori forzati. In mancanza di muscoli mostrare al mondo poesiole. Da leggersi a scuola tutto al più. Oh musa. Oh Pegaso, angelo eduino. In prima fila un vecchietto dolcemente sogna che la moglie, buon'anima rediviva, gli sta per cuocere la crostata di prugne. Con calore, ma non troppo, che il dolce non bruci. Cominciamo a leggere, oh musa.
Parliamo ora di contesto sociale e relazioni umane. Scrivere il curriculum. Che cosa è necessario? È necessario scrivere una domanda e alla domanda legare il curriculum. A prescindere da quanto si è vissuto, è bene che il curriculum sia breve. È d'obbligo concisione e selezione dei fatti. Cambiare paesaggi in indirizzi e mancetti ricordi in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati. Conta di più chi ti conosce di chi conosci tu. I viaggi sono sia all'estero, l'appartenenza anche, ma senza perché, onorificenze, senza motivazione. Scrivi come se non parlassi mai con te stesso e ti evitassi. Sorvola su cani, gatti, uccelli, cianfrusaglie del passato, amici e sogni. Meglio il prezzo che il valore, e il titolo che il contenuto. Meglio il numero di scarpa, che non doveva colui per cui ti scambiano. Aggiungi una foto con l'orecchio in vista. È la sua forma che conta, non ciò che sente. Cosa si sente? Il fragore delle macchine che tritano la carta. Ringraziamento. Devo molto a quelli che non amo, il sollievo con cui accetto che siano più vicini a un altro, la gioia di non essere io il lupo dei loro agnelli. Sono in gioia con loro e in libertà con loro, e questo l'amore non può darlo, né riesce a toglierlo. Non li aspetto dalla porta alla finestra, paziente, quasi come una meridiana. Capisco ciò che l'amore non capisce, perdono ciò che l'amore non perdonerebbe. Da un
un'eternità, ma solo qualche giorno, una settimana. I viaggi con loro vanno sempre bene. I concerti sono ascoltati fino in fondo, le cattedrali visitate, i paesaggi nitidi. E quando ci separano sette monti e fiumi, sono monti e fiumi che trovi su ogni Atlante. È merito loro se vivo in tre dimensioni, in uno spazio non lirico e non retorico, con un orizzonte vero perché mobile. Loro stessi non sanno quanto portano nelle mani vuote. Non devo loro nulla, direbbe l'amore, sulla questione aperta.
Il terrorista, lui, guarda. La bomba esploderà nel bar alle 13:20. Adesso sono appena le 13:16. Alcuni faranno il tempo entrare, altri uscire. Il terrorista ha già attraversato la strada. Questa distanza lo protegge da ogni male, e poi la vista è come al cinema. Una donna con il giacone giallo, lei entra. Un uomo con gli occhiali scuri, lui esce. Ragazzi in jeans, loro parlano. Le 13:17:40. Quello più basso è Fortunato e sale sulla Vespa. Quello più alto invece entra. Le 13:17:44.
La ragazza, lei cammina con un nastro verde nei capelli, ma quell'autobus d'improvviso la nasconde. Le 13:18, la ragazza non c'è più. Se è stata così stupida da entrare oppure no, si vedrà quando li porteranno fuori. Le 13:19. Più nessuno che entri, pare. Invece esce un grassone calvo, sembra che si frughi nelle tasche, e alle 13:20, meno 10 secondi, rientra a cercare quei suoi miseri guanti. Sono le 13:20, il tempo come scorre lentamente. Deve essere ora. No, non ancora. Sì, ora la bomba. Lei esplode.
Da un'intervista a El País del 2010, due anni prima della morte. Ci sono parole che evita, soprattutto quando scrive.
Quelle arcaiche e quelle magniloquenti, ma ci sono anche parole che utilizzo raramente, di cui tanti dubbi. Quando cerco di definire qualcosa come bello, per esempio, la bellezza è un'idea relativa che dipende dalla tradizione e dalle consuetudini e soprattutto dai gusti personali che il lettore può anche non condividere.
Le sue poesie parlano di grandi questioni, ma fuggono dalle astrazioni. Perché?
Ogni buona poesia si trasforma sempre in qualcosa di astratto, però ha sempre a che fare con la realtà, con la vita del poeta o degli altri. Le cose belle hanno ugualmente qualcosa di metafisico. Il fatto è che tutto finisce per essere metafisico. Ma più che per le grandi questioni, la poesia si salva grazie ai piccoli dettagli.
Che funzione ha la poesia davanti alla crudeltà del mondo? La sua poesia.
Il mondo è crudele, però merita anche altri aggettivi qualificativi più pietosi. Se fosse solamente crudele, la gente da molto tempo non esisterebbe più. Qui e là ci saranno macerie, cresceranno piante anonime, perché non ci sarà nessuno che darà loro un nome.
Di cosa ha bisogno quando scrive?
Poiché non ho molto talento, ho bisogno di un silenzio di vari giorni, senza chiamate, senza visite. Conosco pittori che possono lavorare mentre fanno conversazione. In poesia questo è assolutamente impossibile.
E lei pensa alla morte?
Per me la vita è un'avventura con la data di scadenza. Io non scrivo sulla morte. È un argomento molto semplice da trattare scrivendo poesie. E non è vero che essa abbia un potere illimitato. Uno non ottiene tutto quello che vuole e quando lo vuole.
In lode di mia sorella. Mia sorella non scrive poesie, né penso che si metterà a scrivere poesie. Ha preso dalla madre, che non scriveva poesie, e dal padre, che anche lui non scriveva poesie. Sotto il tetto di mia sorella mi sento sicura. Suo marito mai e poi mai scriverebbe poesie, e anche se ciò suona ripetitivo come una litania, nessuno dei miei parenti scrive poesie.
In molte famiglie nessuno scrive poesie, ma se accade è raro che sia uno solo. A volte la poesia scende a cascate per generazioni, creando gorghi pericolosi nel mutuo sentire. Mia sorella pratica una discreta prosa orale e tutta la sua opera scritta consiste in cartoline, il cui testo promette la stessa cosa ogni anno, che al ritorno dalle vacanze tutto quanto, tutto, tutto racconterà.
Alcuni versi in cui la poetessa parla anche di sé. Nella moltitudine. Sono quella che sono, un caso inconcepibile, come ogni caso. In fondo avrei potuto avere altri antenati e così avrei preso il volo da un altro nido. Così, da sotto un altro tronco, sarei strisciata fuori in squame. Nel guardaroba della natura c'è un mucchio di costumi, di rane, topo, gabbiana. Ognuno calza subito a pennello e dolcemente indossato finché non si consuma. Anch'io non ho scelto, ma non mi lamento. Potevo essere qualcuno molto meno a parte, qualcuno d'un formicaio, banco, sciame rozzante, una scheggia di paesaggio sbattuta dal vento, qualcuno molto meno fortunato, allevato per farmi una pelliccia.
Per il pranzo della festa, qualcosa che nuota sotto un vetrino, un albero conficcato nella terra a cui si avvicina un incendio, un filo d'erba calpestato dal corso di incomprensibili eventi, uno nato sotto una cattiva stella, buona per altri. E se nelle gente destassi spavento, o solo avversione, o solo pietà? Se al mondo fossi venuta nella tribù sbagliata e avessi tutte le strade precluse, la sorte finora mi è stata benigna. Poteva non essermi dato il ricordo dei momenti lieti. Poteva essermi tolta l'inclinazione a confrontare. Potevo essere me stessa, ma senza stupore. E ciò vorrebbe dire qualcuno di totalmente diverso.
La ragazzina che ero, la conosco, ovviamente. Ho qualche fotografia della sua breve vita. Provo un'allegra pietà per un paio di poesiole. Ricordo alcuni fatti. Ma perché chi è qui con me rida e mi abbracci? Rammento solo una storiella. L'amore infantile di quella bambina. Racconto com'era innamorata di uno studente, cioè voleva che lui la guardasse. Racconto come gli corse incontro con una benda sulla testa sana perché almeno le chiedesse cos'era successo. Buffa piccina, come poteva sapere che anche la disperazione crea benefici se si ha la fortuna di vivere più a lungo. Le pagherei un dolcetto, le pagherei il cinema. Vattene, non ho tempo. Eppure vedi che la luce è spenta. Certo, capisci che la porta è chiusa. Non scuotere la maniglia. Quello che ha riso, quello che mi ha abbracciato, non è il tuo studente. Faresti meglio a tornare da dove sei venuta. Vattene, non ti devo nulla, donna qualunque, che sa solo quando tradire un segreto altrui. Non guardarci così, con quei tuoi occhi troppo aperti, come gli occhi dei morti.
Sotto una piccola stella. Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità. Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio. Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia. Mi perdonino i morti se ardono appena nella mia memoria. Chiedo scusa al tempo per tutto il mondo che mi sfugge a ogni istante. Chiedo scusa al vecchio amore se do la precedenza al nuovo. Perdonatemi guerre lontane se porto fiori a casa. Perdonatemi ferite aperte se mi pungo un dito. Chiedo scusa a chi grida dagli abissi per il disco col minuetto. Chiedo scusa alla gente nelle stazioni se dormo alle 5 del mattino. Perdonami, speranza braccata, se a volte rido. Perdonatemi, deserti, se non corro con un cucchiaio d'acqua.
E tu, Falcone, dammi lo stesso, nella stessa gabbia, immobile, con lo sguardo fisso, sempre nello stesso punto. Assorbimi, anche se tu fossi un uccello impagliato. Chiedo scusa all'albero abbattuto per le quattro gambe del tavolo. Chiedo scusa alle grandi domande per le piccole risposte. Verità, non prestarmi troppa attenzione. Serietà, sii magnanima con me. Sopporta, mistero dell'esistenza, se tiro via i fili al tuo strascico. Non accusarmi, anima, se ti possiedo di rado. Chiedo scusa a tutto, se non posso essere ovunque. Chiedo scusa a tutti, se non so essere ognuno e ognuna. So che finché vivo niente mi giustifica, perché io stessa mi sono d'ostacolo. Non averne lingua se prendo in prestito parole patetiche e poi fatico per farle sembrare leggere.
State ascoltando Radio Kairos.